Barbara De Poli è docente di storia e istituzioni dei paesi islamici alla Ca' Foscari di Venezia, dirige il centro di ricerca sul Medio Oriente contemporaneo ed è stata qua a Sydney in Australia per 3 mesi per una fellowship. Le diamo il benvenuto su Radio SBS, grazie per essere stata con noi.
Grazie a lei, buongiorno.
La conferenza che ha trattato lunedì si occupava delle radici politiche e dottrinali dell'ISIS, dello Stato Islamico, un tema naturalmente molto caldo. Noi vorremmo partire proprio da questo. L'ISIS sui giornali per il grande pubblico è comparso improvvisamente più o meno a metà 2014. L'idea che il lettore, il distratto, ha avuto è che nascesse come da una bolla, dal niente. Ecco, quali sono le radici proprie dell'ISIS? Sono una rilettura nuova? Si riallacciano veramente al Corano?
Sicuramente si riallacciano al Corano, ma sui generis, in un modo assolutamente inedito. L'idea che loro vorrebbero trasmettere è di rappresentare il vero Islam, fra virgolette, e l'interpretazione più pura e puritana dell'Islam. In realtà non è così. È verissimo che il Corano si presta a molteplici interpretazioni. Il Corano e la Sunna, che è un altro corpus di testi fondamentale per la tradizione dottrinaria dell'Islam, però bisogna andare a vedere anche come i musulmani nei secoli, la larghissima maggioranza dei musulmani nei secoli, ha interpretato questi testi. E l'interpretazione che ne è stata data è diametralmente opposta a quella che ne dà l'ISIS. L'Islam si è costruito sulla tolleranza, sull'accettazione delle minoranze e soprattutto anche su un grandissimo ventaglio di espressioni religiose interne. E sono tutte espressioni che l'ISIS invece tende a cancellare. Cancella di fatto 15 secoli di storia islamica. L'interpretazione che danno è un'interpretazione inedita, moderna, retriva, non soltanto conservatrice e anche molto spesso forzosa e forzata del testo coranico stesso.
Si può dire che sia un'interpretazione politica? Piegano il Corano ai loro scopi politici?
Ha centrato la questione, è assolutamente così. Il Corano e quella tradizione di cui parlavo, che in gran parte è spuria, come anche i musulmani sostengono, viene utilizzata, viene selezionata appositamente per legittimare quelle che sono le strategie politiche di questi gruppi jihadisti.
Ci può fare qualche esempio di differenze di interpretazione del Corano che magari possono essere effettivamente contrastanti se non antitetiche?
L'esempio più banale, in questo caso non si tratta nemmeno di interpretare il Corano, è proprio di ignorare il testo coranico, è il divieto di suicidio. Nel Corano è esplicito, non ci si suicida nemmeno in guerra, e invece noi sappiamo perfettamente che questo è un modus operandi tipico dei movimenti jihadisti.
Uno dei mantra delle critiche che vengono fatte all'Islam da parte di una certa destra è che l'Islam manca di una riforma al suo interno. È questo il caso o è anche questa una lettura politica dell'Islam?
Il problema sussiste ed è percepito anche nel mondo musulmano. Non c'è una chiesa, quindi non c'è un'istituzione che può decidere qual è la vera interpretazione, qual è la vera linea da dare, sia dal punto di vista religioso ma anche ovviamente politico, perché le due cose vanno sempre insieme. Il dibattito è in corso ed è ampio. In realtà riforme nel mondo musulmano ce ne sono dal XIX secolo proprio in ambito religioso, nuove riflessioni sulla religione. In realtà tutto parte da lì, perché fino al XIX secolo la dottrina musulmana era più o meno stabilizzata, era stabilizzata circa dal X-XI secolo. Una dottrina che si basava sulla ripetizione delle esegesi realizzate nei primi secoli. Nel XIX secolo tutto questo cambia, anche con l'influenza occidentale, lo spirito critico, anche per rincorrere l'Occidente, la modernizzazione tecnologica ma anche culturale, e per frenare l'imperialismo si pensa di tornare a rileggere le fonti. È che queste prime riletture erano di ordine progressista, cioè si voleva andare a rileggere il Corano, i testi, la Sunna, per modernizzare l'Islam, cioè reinterpretarlo secondo le esigenze delle epoche moderne. Purtroppo per motivi politici principalmente, cioè la disgregazione del Medio Oriente, la colonizzazione, la spartizione del Medio Oriente, la caduta, l'abrogazione del califfato, hanno portato i musulmani a un ripiegamento, perché questa modernità a loro non portava nulla di buono. Quindi si è passati da una modernizzazione dell'Islam a una volontà di rislamizzare la modernità, sempre rileggendo il Corano, sempre rileggendo i testi. Ma in questo caso interpretazioni appunto nuove, con uno spirito critico, ma particolarmente reazionarie. Un altro esempio è proprio Jihad, di una rilettura della tradizione. Perché il jihad non è mai stato considerato un pilastro dell'Islam, un elemento fondativo della prassi religiosa dei musulmani. Sono 5 i pilastri dell'Islam, noi conosciamo: la preghiera, la zakat, il pellegrinaggio, la testimonianza di fede. Sono gli elementi che ogni musulmano dovrebbe essere obbligato a compiere. Il jihad è sempre stato un obbligo collettivo, cioè bastava che una piccola parte dei musulmani lo combattesse, poi nei secoli è diventato soprattutto un jihad difensivo. Non solo, il jihad maggiore era considerato il jihad spirituale.
Non fisico, non di contrasto e non di lotta armata.
Non di lotta armata. La lotta armata era considerata un jihad minore, e questo sulla base di un detto del profeta. Tornava da una battaglia e disse: sono tornato dal piccolo jihad e adesso mi appresto a fare il grande jihad, cioè a dedicarmi alla predicazione, allo spirito. Così è stato interpretato nei secoli. Hassan al-Banna nel 1928, il fondatore dei Fratelli Musulmani, dirà: no, questa interpretazione è sbagliata, il jihad deve essere un obbligo per tutti i musulmani e deve essere un jihad aggressivo, quindi un sesto pilastro dell'Islam.
Io vorrei ritornare all'ISIS e proprio analizzare le radici dottrinali dell'ISIS. Abbiamo detto che c'è stata una sorta di perversione del messaggio coranico, oppure una certa eliminazione di parti che non facessero al caso loro. Citava prima, per esempio, gli attentatori suicidi. Come possiamo descrivere allora politicamente e dottrinalmente l'ISIS?
Come un fenomeno moderno che è il prodotto di una revisione del pensiero anche religioso nel corso del Novecento, che avviene nel mondo musulmano, ma è anche il prodotto di eventi politici che sul piano internazionale non coinvolgono esclusivamente il mondo musulmano. Non si può capire l'ISIS soltanto guardando il percorso dottrinario dei jihadisti, va visto anche proprio il percorso strettamente politico e strategico, e lì l'anno fondativo per il jihadismo internazionale è il 1979, la guerra sovietica contro l'Afghanistan, perché lì una coalizione, la coalizione fondata da Arabia Saudita, Pakistan e Stati Uniti, costruirà una guerra per procura combattuta dai talebani o da altri proprio jihadisti, che vengono finanziati con somme enormi, stiamo parlando di miliardi di dollari. L'operazione Ciclone della CIA è stata una delle più costose della storia dell'agenzia americana. Finita la guerra in Afghanistan, questi jihadisti fortemente radicalizzati dal punto di vista religioso, si ricorderanno tutti i talebani, appositamente radicalizzati, estremizzati, fanatizzati dal punto di vista religioso per combattere il nemico sovietico, si ritrovano senza lavoro e tornano a casa, molti tornano a casa o vanno a diffondere il jihadismo in altre parti del mondo. Stiamo parlando del Nord Africa, ricordiamo la guerra civile algerina dal 92 quasi oltre il 2000, con 100.000 morti, Africa subsahariana, passiamo in Cecenia, passiamo in Bosnia, sono tutti nuovi terreni di scontro, di conflitto, dove i jihadisti affinano le loro armi guerriere, le loro capacità belliche. Il jihadismo, l'ISIS, non nasce perché è particolarmente forte, ma riesce ad infiltrarsi lì dove si trovano situazioni di instabilità. Il 2003 in Iraq, l'invasione dell'Iraq e la caduta di Saddam Hussein sono un altro elemento chiave per capire la situazione attuale, perché la caduta di Saddam Hussein comporterà una fortissima destabilizzazione del paese e l'infiltrazione in una situazione di quasi guerra civile di elementi jihadisti, ma sin dall'inizio, sappiamo che erano lì già dal 2003, e questo è teorizzato dai jihadisti. C'è un volume che si intitola L'amministrazione della barbarie, no? In cui si spiega chiaramente che come destabilizzare alcune regioni o come intervenire a regioni già destabilizzate. sanno i jihadisti che nessuno li vuole, no? Nessuno ha interesse a vederli governare, non è che i musulmani se li chiamino perché gli piace molto il loro sistema. Allora loro sperano di trovare situazioni, di creare situazioni di tale disperazione per cui anche l'ISIS è benvenuto, come è stato il caso in Iraq, dove i sunniti erano schiacciati dalla maggioranza sciita e hanno trovato nei jihadisti, che sono sunniti, un elemento di forza per riaffermarsi nel paese. Diversamente in Siria, invece, dove non hanno trovato particolare supporto alla popolazione, però la situazione di instabilità ha permesso loro di affermarsi. Ad un certo punto, per chi viveva nella regione nord della Siria, vedersi sopraffare da 10 gruppi diversi o da uno solo, a un certo punto uno dice meglio uno solo, no? Però per loro è ben chiaro che la situazione deve essere una situazione di grave destabilizzazione per infiltrarsi. Cioè vincono per la debolezza degli altri, non per forza loro.
Quindi destabilizzazione è la chiave. Io aggiungerei, stavo pensando a quando parlava della modernità di questo gruppo, anche l'uso dei media, l'uso appunto delle immagini, dei video per portare la guerra ad un altro livello, non soltanto quella sul campo, ma a un livello comunicativo. Io vorrei concludere la nostra chiacchierata, Barbara, con una riflessione finale. Allora, dopo quello che abbiamo detto, come si combatte l'ISIS? Lo si combatte sul campo, lo si combatte dal punto di vista della dottrina? Da che punto di vista bisognerebbe partire per essere efficaci?
Intanto lo si combatte non finanziandolo, perché sappiamo che inizialmente molti finanziamenti anche dall'Occidente sono finiti lì per combattere il regime di Assad. Si combatte avendo le idee chiare su cosa si vuole fare quando si destabilizza una regione, ammesso che sia lecito destabilizzare una regione, invadere un paese.
Quindi questa è proprio la realpolitik al 100%.
E poi certamente c'è una serie di problemi. La radicalizzazione non parte soltanto dall'ISIS, il wahhabismo ha un ruolo fondamentale in tutto questo. Il wahhabismo radicalizza le coscienze dei musulmani un po' in tutto il mondo, ma questo dagli anni 60, soprattutto con i petrodollari. Però ricordiamoci anche che l'Arabia Saudita è un paese considerato moderato dagli Stati Uniti e quindi un po' dal concerto occidentale. Anche questa è una questione da considerare, per esempio.
Mi sembra di capire però che secondo lei il punto di partenza sia assolutamente politico.
Sì, assolutamente sì.
Barbara De Poli, grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
Grazie a lei, arrivederci.